del referendum vi ho già parlato l'altra settimana, se ne ricordo, a proposito di democrazia diretta, democrazia indiretta, nella lezione del martedì pomeriggio, da che cosa nasce l'istituto del referendum. Diciamo che tutto si avvita sull'articolo 1 della Costituzione, dove la Costituzione, secondo comma, dice la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questa è una disposizione un po' ricorsiva, un po' circolare, cioè si dice il popolo è sovrano, ma questa sovranità è strumentata esclusivamente con i mezzi, con i canali, con gli strumenti previsti dal resto della Costituzione. E la Costituzione prevede una serie di strumenti essenzialmente basati sul sistema rappresentativo, diritto di voto e così via. Tra gli strumenti di esercizio della sovranità ci sono anche i referendum, perché nel nostro ordinamento sono previsti più referendum. Ne possiamo fare un rapido elenco per quanto riguarda la Costituzione. La Costituzione parla di referendum essenzialmente per revisione costituzionale, il 138. Un referendum abrogativo, l'articolo 75, un referendum consultivo, seguente, per quanto riguarda la modifica delle circoscrizioni territoriali, province, comuni e regioni, e poi il referendum regionale, rinviandolo agli statuti. Di questo vi ho parlato, di questo non vi parlo, di questo non vi parlo, di questo si accenna dove si parla delle leggi rinforzate, perché questo referendum consultivo dà luogo a una procedura rinforzata per l'emanazione delle leggi che modifica denominazione e circoscrizione dei comuni, delle province e delle regioni. Del referendum regionale si accenna soltanto a proposito degli atti normativi delle regioni. Quello che va affrontato, perché ricade nelle competenze della Corte, l'unico referendum che ricade nelle competenze della Corte, è il referendum più importante, che è il referendum abrogativo, articolo 75. È importante orientarsi, è importante saper leggere una mappa, una carta, un indice, e anche la Costituzione ha una sua struttura, una sua mappa. E il fatto che questo istituto sia introdotto nell'articolo 75 è denso di significati, come già vi ho illuminato all'inizio. Articolo 70 fino all'articolo 74 pone le regole sulla produzione delle leggi. Le leggi fa il Parlamento, vuol dire come, 74 dice sono promulgate dal Presidente della Repubblica, e questa è la produzione legislativa normale. Poi articolo 74, 75, 76, scusate, articolo 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 81 riguarda forme anomale di produzione di leggi. 75 referendum, 76 la delega, 77 decreto legge, 78 poteri di guerra, 79 l'amnistia di indulto, l'80 i trattati, l'81 il bilancio. E introdurre il 75 all'inizio delle deroghe alla regola generale di come si producono le leggi è indicativo del fatto che già il Costituente ha concepito l'abrogazione, il referendum abrogativo, come una fonte normativa. È una fonte normativa. Si dice che è una legislazione puramente negativa, nel senso che ha solo la capacità di togliere disposizioni, non di aggiungere disposizioni. Non c'è nel nostro ordinamento quello che c'è in qualche ordinamento straniero, cioè la possibilità tramite referendum di creare leggi o di imporre la creazione di leggi. Il popolo ha l'iniziativa legislativa, conta zero, e sta nelle regole sull'iniziativa legislativa normale, e quello è lo strumento con cui può proporre al Parlamento, che manca sulla fila, di produrre leggi. Mentre invece il referendum ha solo un effetto ablativo, e la legislazione negativa. A effetto ablativo e un referendum abrogativo può abrogare leggi o atti con forza di legge. Memorizzate questa cosa, su cui torneremo poi, su questo effetto abrogativo. Adesso vediamo due cose sul procedimento, poi dello studiare del manuale, perché non è caso che lo sto studiare qui. Il procedimento di abrogazione è un procedimento estremamente lungo, perché inizia con la costituzione di un comitato. Questo comitato poi deve presentarsi ad un ufficio apposito istituito presso la Cassazione. La Corte di Cassazione costituisce un apposito ufficio formato dai presidenti di sezione che ha il compito di seguire tutta la procedura referendaria. E in sostanza il giudice che controlla che le procedure di referendarie siano conformi alla legge ordinaria, che è la legge del 1970. Il procedimento, come sapete, si svolge tramite raccolta di firme, il referendum per essere proponibile deve essere sottoscritta la richiesta di referendum da almeno 500.000 elettori, queste firme hanno tutte una loro modalità di raccolta, che non vi sto a spiegare, ed è il comitato dei promotori che ti fa promotore, riceve i fogli minimati, raccoglie le firme che devono essere autenticate, eccetera, e questa raccolta di firme occupa uno spazio dell'anno. Deve concludersi, iniziare all'inizio dell'anno e concludersi entro settembre. Però la raccolta di firme deve durare 3 mesi. In questo periodo il comitato si attiva, nel momento in cui si attiva e ha l'approvazione di questa richiesta di referendum, l'ufficio di Cassazione che deve vedere che sia una legge, che il requisito sia comprensibile, eccetera, scattano 3 mesi di tempo in cui il comitato deve raccogliere 500.000 firme. E comunque questa raccolta deve avvenire entro il 30 settembre. Raccolte le firme vengono controllate dall'ufficio centrale della Cassazione e questo controllo porta via un bel po' di tempo, e alla fine se viene c'è tutto un rapporto anche di collaborazione tra comitato e Cassazione, perché si tratta anche di capire come costruire un quesito in qualche modo comprensibile, cosa che non si riesce mai a fare, e entro metà dicembre la Cassazione deve dichiarare se le procedure si sono chiuse regolarmente oppure no. C'è un'ordinanza che dichiara la procedura chiusa regolarmente, ma in sostanza il benestare. Questa prima fase che si svolge sotto il controllo dell'ufficio della Cassazione è una fase che ha come suo parametro, come suo termine di controllo, la legge ordinaria. La Cassazione applica la legge ordinaria e vede se il quesito, l'atto, le procedure, anche le procedure materiali, si sono tutte svolte in conformità con la legge ordinaria, e l'ordinanza che emana dichiara che è stata una procedura legittima. Dopodiché la palla passa alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha il compito di sindacare la legittimità costituzionale, l'ammissibilità del referendum, ossia deve verificare che il referendum sia compatibile con l'articolo 75 della Costituzione, che è quello che lo prevede. Perché? Perché l'articolo 75 indica alcune cause di inammissibilità. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Punto. Queste sono le materie escluse, e sono materie escluse che hanno una qualche ragione d'essere. La materia tributaria è sottratta al referendum, questa è una scelta strategica della nostra Costituente, perché in altri paesi non è così, in base a una profonda conoscenza dell'animo italiano, che è composto da 60 milioni di evasori fiscali o aspiranti tali. E di conseguenza, se noi fossimo padroni di avere un referendum per abrogare le leggi tributarie, passeremo ogni anno a abrogare le leggi tributarie. Dopodiché piangeremo perché i treni non funzionano, le strade non funzionano, le scuole non funzionano, perché funzionano lo stesso. Allora la scelta è evitare che la sovranità popolare sia indotta a distruggere la struttura finanziaria dello Stato nel suo potere impositivo. Così come anche esclusa l'amnistia e indulto, perché si ritiene che questi siano poteri di grazia eccezionali che non possono essere poi, come dire, rimangiati da un voto popolare. Anche perché sarebbe difficile amministrare gli effetti di un voto abrogativo della legge sull'indulto. Per esempio, la legge sull'indulto fatta adesso, fatta la legge sull'indulto implica una maggioranza di 2/3, per cui che oggi il centro-destra si lamenti della legge sull'indulto fa ridere perché hanno votato, a parte AN, Lega e Ripieco, tutti gli altri hanno votato, per cui potevano pensarci prima, ma sarà che non votassero, se non mettono via per la legge dello Stato. Ma se noi oggi abrogassimo con referendum la legge sull'indulto, che cosa faremmo? Tornerebbe in carcere la gente che è uscita? No, perché c'è il principio del favorei, il principio della norma più favorevole e della irretroattività delle norme sfavorevoli. Le norme penali sfavorevoli non retroagiscono mai. E allora si abrogherebbe che cosa? Per niente. E la legge di bilancio può essere abrogata con referendum. Che cosa significa abrogare con legge di bilancio? Notate che i ritmi del referendum sono tali per cui nel corso di un anno, questo è un anno, anno zero, e questo è l'anno successivo, anno uno. Noi abbiamo fino a settembre le procedure, fino a metà dicembre, 15 del 12, il controllo della Cassazione, poi passa la Corte Costituzionale che deve pronunciarsi entro febbraio e si vota estate, cioè il solito periodo aprile-giugno. Per cui cominciando le procedure anche il 1 gennaio, non si vota mai prima dell'aprile dell'anno successivo. Che significa che si approva il bilancio a dicembre. Il 1 gennaio il comitato per il no al bilancio si riunisce, le sue procedure vanno faticosamente fino al 15 dicembre, il 15 dicembre lo prende in carico la Corte Costituzionale, a febbraio del prossimo anno dice va bene, si vota ad aprile, e aprile del 2008 si abroga il bilancio del 2007. Voi capite subito che la cosa è profondamente stupida. A parte le conseguenze, perché anche se fosse più veloce si abrogasse il bilancio in corso, questo vorrebbe dire che l'Italia sarebbe senza bilancio e che il giorno che l'effetto dell'abrogazione si fa sentire tutto si bloccherebbe. Non ha proprio senso. La quarta cosa sono i trattati. Questa norma è stata introdotta soprattutto per la preoccupazione di che cosa poteva succedere se il trattato di adesione alla NATO, che allora non era questa mammellone, tutti ci vogliamo bene, interventi umanitari, ma era l'organizzazione militare del mondo occidentale, pronta per la guerra calda, non fredda, del mondo orientale, e ovviamente questa adesione alla NATO è una questione che tagliava pesantemente la politica italiana, per diversi schieramenti sullo scacchiere mondiale, e allora si è voluto introdurre questa norma, anche la sinistra ha voluto introdurre questa norma, proprio per evitare che su queste questioni di politica estera fondamentali ci fosse poi il coinvolgimento emotivo del popolo, la spaccatura elettorale, la campagna elettorale, così via. Su questo, sul trattato di pace. Ma è anche una cosa che ha abbastanza senso oggi. L'articolo 80 prevede che i trattati internazionali siano autorizzati con legge del Parlamento. E voi sapete che questa è considerata una legge veramente formale, perché non c'è contenuto se non l'autorizzazione. Se il Parlamento dà l'autorizzazione, il Presidente è autorizzato a ratificare il trattato e questo entra in vigore nell'ordinamento internazionale. Che cosa avrebbe, che significato avrebbe abrogare l'autorizzazione? Dato senza compiuto. E anche se l'Italia decidesse di revocare l'autorizzazione, non ci sarebbe nessun comportamento che vorrebbe mancare, perché l'atto si è compiuto, essendo stata fatta la ratifica, perché è autorizzata, non è che cade la ratifica. Una volta che il trattato entra in vigore nell'ordinamento internazionale, può essere tolto solo con le procedure del diritto internazionale. Va denunciato, va rinegoziato, eccetera, e questo atto può ripassare al Parlamento per una legge di autorizzazione. Per cui in sostanza questa tipologia di motivi fissati in Costituzione è una tipologia di motivi un po' strana. Ha un senso probabilmente quando il Costituente l'ha messa, ma nella prassi poi il bilancio non è abrogabile in nessuna maniera, la legge di autorizzazione dei trattati non ha nessun significato abrogarla, restano tributi e amnistie. Il potere impositivo e il potere di grazia. Solo per il referendum abrogativo. Questo controllo della Corte è solo per il referendum. Quello vale per tutti. Cioè la legge sulla raccolta delle firme è una procedura che vale per tutti i referendum nazionali. Il problema del controllo di ammissibilità, invece, vale soltanto per il referendum abrogativo. Per il referendum costituzionale non c'è. Perché il referendum costituzionale ha un oggetto già scolpito, è un quesito sì o no sulla approvazione della legge di decisione, qual è questo è stato trovato al Parlamento, non c'è una tesi. Allora, dal 15-12 al 10 febbraio dell'anno dopo, la Corte si sollazza con il giudizio di ammissibilità del referendum. E non è esattamente un regalo natalizio per la Corte. Non abbiamo avuto anni in cui le richieste di referendum erano più di 10. E la Corte ha dovuto esaminare 10 diverse questioni di ammissibilità. Apparentemente però sembrerebbe un giudizio di scarsa difficoltà, perché se queste sono le categorie, fa presto la Corte a esaminare. I primi due referendum, cioè quello sul divorzio, sulla legge sul divorzio e quello sulla legge sull'aborto, hanno prodotto un giudizio della Corte assolutamente formale. La Corte ha detto non ricade nella tipologia vietata dell'articolo 75, per cui il referendum è ammissibile. I problemi sono sorti quando in particolare i radicali, che hanno molti meriti in questo paese, ma hanno il grave torto, la colpa storica di aver affossato il regolamento usando in maniera assolutamente folle, hanno cominciato a proporre raffiche di referendum sulle cose più strane. Alcune sono le centrali nucleari, finanziamenti partiti comprensibili, ma alcuni referendum veramente un po' strani. Pensate che, per esempio, avevano proposto un referendum che riguardava qualche centinaio degli articoli del codice penale. Articoli vari, che andavano dai reati d'opinione a i reati completamente diversi. mettendo in grosso imbarazzo la Corte, perché la Corte da un lato c'era arroccata a un controllo formale dicendo questo rientra nelle materie sue del 65 e questo no. Ma quando si è trovato di fronte a 100 e passa articoli del codice penale, coinvolti in un'unica richiesta di referendum, allora ha dovuto cambiare giurisprudenza. Cambiare giurisprudenza e avventurarsi in un discorso da cui non è più uscita. È un discorso che si basa sulla libertà di voto, essenzialmente sulla libertà di voto. E cioè sul fatto che il referendum è una funzione elettorale in cui devono essere rispettate tutte le caratteristiche di un voto, e quindi l'eguaglianza del voto, la segretezza del voto, eccetera, ma anche la comprensibilità e la libertà di voto. Se io in un referendum metto dentro contemporaneamente i reati di opinione che abrogherei subito, le norme invece su, che so io, le droghe che magari non vorrei abrogare, e poi le norme sulla tutela del sentimento religioso che vorrei abrogare ma sono in parte, e mi danno un'unica possibilità, o votare sì o votare no, il mio voto è libero? La Corte ha detto no, il mio voto non sarebbe libero, perché il mio voto è libero se posso rispondere sì o no a un quesito, non a 120 quesiti in funzione. Se sono 120 quesiti bisogna fare 120 referendum, non un referendum. Perché non sarebbe più un referendum, non sarebbe più chiedere un voto pro o contro una disposizione, un istituto, un meccanismo, ma sarebbe un plebiscito, che è cosa tutto diversa del referendum. Il plebiscito è il voto popolare che è stato dato, qualche volta ha fatto finta di darlo, quando il Piemonte ha occupato l'Italia e nelle singole vecchie stati fu fatto un plebiscito, dunque il popolo ha detto sì, vogliamo l'unità d'Italia. Il plebiscito non è un voto che incide su un'abrogazione di una legge, è un atto di sostanzialmente consultivo. E allora, dice la Corte, se noi consentiamo di rispondere con un solo sì o un solo no a 120 quesiti, lì noi stiamo facendo un plebiscito, stiamo dicendo hanno ragione i radicali o hanno ragione gli altri. Non stiamo dicendo sono favorevole a i reati d'opinione, alla droga, alla repressione della bestemmia e così via. Perché questo doveva essere perfettato. Qui la Corte, in sostanza, ha iniziato a lavorare su questa nuova giurisprudenza, iniziata con la sentenza 16 del 78, dell'attore Emilio Palamin, una sentenza più importante, più fondamentale nella storia della Corte, ha iniziato ragionando dicendo la Corte nel giudizio di ammissibilità non può limitarsi soltanto a verificare la corrispondenza formale del quesito all'elenco, deve fare di più. Primo, deve occuparsi di controllare l'omogeneità del voto, cioè se il quesito sia un quesito omogeneo. È omogeneo, è razionalmente unitario il quesito prospettato agli elettori? Riguarda un problema identificabile come una matrice unitaria. C'è una matrice unitaria. Tu puoi impugnarmi anche 120 articoli di un codice, purché la matrice è solitaria, si capisca che c'è un quesito. Voi capite che l'omogeneità di un quesito non è una cosa data, è una cosa che va costruita, è un fatto di interpretazione. Quando è un quesito omogeneo? Per esempio la Corte si è avventurata sempre a dire che non è omogeneo in reazione a che cosa succede nella cosiddetta normativa di risulta. se io abrogo una norma sul reato di opinione, ma lascio la legge speciale sulla stampa che ripete quel reato di opinione, sto facendo un'operazione chiara. Il presidio è omogeneo, ma però la normativa mi risulta la normativa che è incoerente. Per cui io sono tenuto a fare una richiesta di referendum che vada a togliere tutte le norme che, come i rami di un tumore, sono dentro nell'ordinamento e hanno questa matrice unitaria, un unico tumore con tentacoli. Io non posso togliere soltanto il corpo principale. Bella metafora, carina, a voi tutti. Non posso togliere soltanto il tumore principale, devo anche scavare e pulire tutte le diramazioni di questo tumore nell'ordinamento, perché sennò avrei un quesito, sì, magari omogeneo, ma avrei una normativa di risulta assolutamente impazzita. Terza cosa, gli elenchi, le materie elencate. Le materie elencate, dice la Corte, vanno interpretate estensivamente. Interpretazione estensiva. Questo perché? Ma è semplice. Se la legge dice che non si può abrogare con referendum il trattato internazionale, ma i promotori propongono di abrogare la norma di esecuzione di quel trattato, il risultato quale sarebbe? Che formalmente è rispettato l'articolo 75, però di fatto sarebbe frustrato quello che è il senso dell'articolo 75, cioè che la politica estera non è soggetta a referendum. L'Italia, tra l'altro, potrebbe essere chiamata a rispondere sul piano internazionale per non aver dato attuazione e esecuzione a quel trattato. Il trattato formalmente non è inciso, ma tutta la norma conseguente viene a togliere quelle che sono le condizioni di applicabilità di quel trattato. Ecco che viene interpretata estensivamente la categoria trattati internazionali per dire non c'è solo la legge di autorizzazione, ma anche le norme di esecuzione dei trattati. Per cui, per esempio, il trattato del Laterano, il concordato, è un trattato internazionale. Non può essere abrogato perché è un trattato internazionale, ma anche le leggi di esecuzione non possono essere abrogate, perché senza legge di esecuzione verrebbe meno l'efficacia del trattato. E questo anche per il bilancio. Quando si dice non può essere abrogato in via del referendum il bilancio, questo significa che non può essere abrogata neanche la legge finanziaria, perché la legge finanziaria è quella che dà forma al bilancio. E voi vedete che in via interpretativa ognuna di queste etichette è stata estesa molto al di là di quanto sia la lettera della Costituzione. Altra estensione, le cosiddette leggi costituzionalmente vincolate. È ovvio che con una riforma costituzionale, scusate, con un referendum abrogativo, non si possono abrogare pezzi di Costituzione. È ovvio, nessuno l'ha mai pensato. Ma dice la Corte, ci sono dei pezzi di Costituzione che non funzionerebbero più se noi togliessimo la legge d'attuazione. Cosa farebbe il Parlamento se noi abrogassimo la legge elettorale? Senza legge elettorale non si potrebbe più votare il Parlamento e quindi non avremmo di fatto abrogato il Parlamento. Cosa farebbe il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, se noi togliessimo la legge che organizza la formazione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura? Che quello resterebbe formalmente un organo costituzionale, ma non opererebbe più. E quindi avremmo svuotato di efficacia un istituto costituzionale. Così come non si può svuotare di efficacia il trattato internazionale, non si può svuotare di efficacia gli istituti costituzionali. Vedete, sono tutti ragionamenti assolutamente solidi. Cioè non è che siano stupefacenti, c'è molto perché questa sentenza è stata criticata, vindicata, crocifissa. Secondo me resta una sentenza molto importante, ahimè molto pericolosa, perché questo vuol dire che la Corte è coinvolta pesantemente in un giudizio interpretativo che non è ortogonale, ma è molto sfumato, molto pieno di ombre, di possibilità di ampliare, restringere l'interpretazione. Cioè dà alla Corte grossissime responsabilità. Noi abbiamo votato una legge costituzionale, una legge elettorale. Voi no, perché eravate piccoli. Io sì, ho fatto anche campagna elettorale, per quelle cose che non ce n'è più. Ci sono due volte in famiglia che ho fatto campagna elettorale. E l'altra era sul referendum costituzionale di quest'anno. Quella legge elettorale era la legge elettorale del Parlamento e del Senato. Anzi, scusate, era quella del Senato. Come mai la Corte ha detto che era ammissibile quel referendum? Perché il comitato dei promotori si è comprato due ragazzotti, che poi hanno fatto carriera, e hanno messo a studiare il modo di organizzare il quesito, voi ricordate nel vostro manuale, se non ricordo il quesito, in modo da togliere dalla legge elettorale del Senato tutta una serie di mezze frasi, di parole col punto e virgola, qualche disposizione con l'interno, poche, più che altro spezzoni. Questo riempiva un'intera pagina del quesito che era assolutamente astrodotto, per cui non so, era l'articolo è abrogato di questa legge, l'articolo 3 nella parte in cui, tra virgolette, è comunque non più di, virgolette. Questo viene abrogato. E questa è una fase, voi capite che cosa capiva l'elettore di questo quesito. Però con questa operazione il comitato dei promotori ha messo le spalle coperte, perché se uno aveva la pazienza, cosa che tutti noi abbiamo fatto, di prendere il cancellino e cancellare la legge, tutte le cose abrogate, e poi la rileggeva, la legge si dava. Cioè non si era tolto lo strumento operativo per le leggi del Parlamento, si era data semplicemente una nuova legge elettorale, in senso maggioritario. Si era presa una legge che era finalmente maggioritaria nell'età proporzionale, come dicevo ieri, scattava soltanto il 65% dei voti, e togliendo il 65% nonché tutte le norme conseguenti, ne usciva una legge maggioritaria. Per cui la Corte ha detto, io non posso impedire di toccare la legge elettorale. La legge elettorale è una legge come le altre. Può essere sottoposta al referendum, ma non può essere abrogata totalmente. Non si può lasciare il paese senza legge elettorale, perché sarebbe una catastrofe. Se abroga la legge elettorale, il Parlamento impazzisce perché non riesce a fare votare la nuova legge elettorale, scade la legislatura, che si fa? Finire. Questa è una bella ipotesi, una vicenda. Allora la Corte dice, però io non posso bloccare il referendum se l'incisione nella legge elettorale comunque non crea una normativa di risulta non più operativa. Se la normativa di risulta è operativa, allora il referendum si può fare. Adesso il Comitato dei promotori sta lavorando su questa ipotesi di referendum per abrogare la porcata, cioè la legge di riforma elettorale del 2005, e sta lavorando con gli stessi strumenti, cioè cercando di sondicare il testo in modo da far risultare una legge operativa. Se dovesse essere promosso questo referendum, parte il prossimo anno, perché sarebbe votare nel 2008, a fine giugno del 2008, il risultato dell'eventuale abrogazione sarebbe che vengono cancellate una serie di disposizioni e avremo un testo comunque funzionante. Funzionante in maniera totalmente diversa, perché quello di maggioranza andrebbe non alla coalizione, ma al del partito che prende più voti, con una trasformazione politica totale, capito? Però questo referendum potrebbe passare indenne al filtro della Corte, in quanto non pregiudica la funzionalità dell'istituto. Il referendum, come voi sapete, solo il referendum abrogativo ha un problema di quorum, ossia il referendum è valido soltanto se vota almeno metà più uno degli elettori, e poi può essere approvato anche con la differenza di un voto. Un voto sono sì o no, l'importante è che sì, no, più di no. Su questa cosa del quorum, che è una delle cose più discusse, si è giocato da molti anni la carta molto sporca dell'astensione. Noi abbiamo avuto un leader di governo che più di una volta prima è stato a classe, come sono le cose in Italia, a invitare gli italiani a non andare a votare, visto che c'è una parte comunque di astensione che è di alto sul 20-30%, voi capite che il 20-30% di no è già operativo, se chi si oppone al referendum invece di andare a votare realmente no invita l'astensione, perché parte già un doppio del 20-30% dei giudizi comunque si perdendo. Questa trappola del quorum, che non scatta per il referendum costituzionale, che è senza quorum, scatta per il referendum abrogativo, e ha fatto sì che il referendum abrogativo da diversi anni abbia sempre, da quando gli italiani hanno cominciato a tenersi da andare a votare, abbia sempre risultato negativo, da molti anni che nessun referendum passa, e questo ovviamente ha distrutto il senso stesso del referendum.